Bentornati, terza puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fele, collegato dalla Sardegna. Ciao Fra.
Sempre dalla Sardegna.
Sempre dalla Sardegna, ma questa sera abbiamo fatto un po' più di difficoltà per riuscire a beccarci, perché insomma tu eri super impegnato al lavoro, stiamo registrando a un'ora improba e improbabile.
Abbastanza, però stiamo... sì.
Sì, però dai, ce la facciamo sì, anche sì. Questa settimana, sì, anche perché...
Siamo più forti di tutto.
Sì, anche perché poi fra, insomma, la prima week di College Football ci ha regalato tanti spunti. Questa sera cercheremo di raccontarvi un po' tutto, quindi magari non approfondiremo troppo, anche perché è difficile dare dei giudizi dopo una sola settimana. Però insomma cercheremo di essere il più esaustivi possibili e appunto di raccontarvi quello che è successo all'interno della prima settimana. Partiamo con l'overview della week 1. Vittorie agevoli, direi da pronostico, per Ohio State, Wisconsin, Oklahoma, Clemson, Georgia, Alabama, West Virginia, Miss State, UCF, che non perde mai, non perde più, perlomeno, Boise State, Oregon e TCU. Questo, diciamo, erano squadre che quasi tutte erano poste a avversari di livello inferiore, erano super favorite, qualcuna magari ha faticato di più soprattutto all'inizio, però poi sono gare che sono andate via abbastanza lisce. Non sono mancate le sorprese, perché questa poi è la caratteristica che ci piace tanto del college football. La prima è quella di Penn State, che è stata costretta all'overtime da Appalachian State e è stata veramente vicina al perdere, perché io ho seguito un po' distrattamente, saltavo di qua e di là, ma ho visto che ad un certo punto Penn State a 1 minuto e 50 dalla fine stava perdendo di un touchdown. È andata veramente vicina Appalachian State al super upset, non nuova a questo tipo di situazioni e di partite, però insomma abbiamo iniziato a confermare quelli che erano i tuoi dubbi, fra, o meglio le tue sensazioni, ma ne parliamo dopo. Sorpresa, poi qua bisogna vedere a che punto la vogliamo guardare, di LSU che ha strapazzato Miami e sicuramente di Virginia Tech che ha demolito Florida State, non un grande esordio per i Seminoles dopo la stagione complicata dell'anno scorso. E poi insomma Texas, la mia Texas, anche qua insomma un po' l'avevamo detto, che ha perso per il secondo anno consecutivo l'opener contro Maryland, questa volta a casa dei Terrapins. Ho raccontato di Maryland e di quello che è successo quest'estate con la morte di un giocatore e poi lo scandalo che ne è seguito. Ne abbiamo parlato anche settimana scorsa. Ho scritto ed è stato pubblicato oggi un pezzo per Adult Magazine, oggi che registro, quindi ieri per voi che ci state ascoltando. E anche qui qualcosa poi diremo. Hanno faticato più del previsto USC contro UNLV, a lungo sopra nel quarto periodo. Michigan State contro Utah State, molto in difficoltà, e poi Stanford contro San Diego State soprattutto nel primo tempo, perché poi insomma i Trojans hanno preso Stanford ha preso abbastanza il controllo della partita e ha vinto con un punteggio, se non sbaglio, di 31-10 contro San Diego State.
E ci è mancato One Love, perché c'è io naturalmente la prima cappellata della stagione l'ho detta, perché settimana scorsa ho detto Bryce Love 300 yard facili, ne avrà fatto
18.
Ricordo, 60.
No, ne ha fatti di su corsa, ne ha fatti 18, 21.
Addirittura,
sì, una cosa del genere. E ha fatto circa 50 yard sommando corse più ricezioni.
Sì,
una partita
quindi, insomma.
Sì, tragica. Recuperiamo questa cosa poi quando parliamo del nostro Heisman Watch, sulle prestazioni dei giocatori. Chiudiamo questa overview perché c'erano due partite che erano molto attese. La prima era quella che vedeva opposta Auburn a Washington. Ha vinto Auburn, una partita soprattutto dominata dalle difese, e anche qua poi approfondiamo. E poi sulla NBC c'era un super classico come Notre Dame-Michigan, e anche qua vittoria di Notre Dame di un solo touchdown, però secondo me il punteggio non ci racconta tutto.
Sì, sono sostanzialmente d'accordo. L'unica neanche sorpresa, però mi aspettavo una partita, non certo un blowout del genere, la partita di Oklahoma contro Florida Atlantic, perché conoscevamo il valore comunque perlomeno dell'attacco della squadra di Kiffin. Invece un blowout pazzesco, 63-14 se non sbaglio, una partita senza storia.
Io l'ho messa nelle vittorie agevoli e quelle da pronostico.
Sì, beh, agevoli assolutamente, perché 63-14 e poi anche USC non mi ha sorpreso, tant'è vero che c'è Salvatore Torrisi che lavora per Sky, insomma commenta la Formula 1, la MotoGP, che è grande appassionato di college football, che quando mi ha chiesto su Twitter le partite da segnalare. Io gli ho segnalato anche USC contro Nevada Las Vegas, cioè, perché sì, perché sapevo che qualcosa poteva succedere. Poi USC ha vinto, però ha vinto solo nell'ultimo quarto, se l'ha dovuta sudare. Infatti questa è una partita che mi puzzava, per quello io gliel'ho segnalata.
Senti, terminato
l'overview, però per il resto d'accordo con te, nulla da dire.
Terminata l'overview, che era appunto ricordarvi quelli che erano poi stati grosso modo i risultati delle squadre più importanti di questa prima settimana, entriamo un po' nella discussione, quali sono i temi che ci hanno regalato queste partite. Non si può, secondo me, non partire da Auburn contro Washington. Auburn che ha vinto contro una grande difesa, mettendo secondo me in luce tutti i limiti degli Huskies, che sono stati incapaci di convertire le tante occasioni che hanno avuto anche quando sono entrati in red zone, tra fumble, errori, troppi field goal, anche qualche field goal sbagliato di troppo. Però ti dico, Fra, che secondo me alla fine dell'anno non troviamo nessuna delle due ai playoff.
No, direi di no. Allora, devo dire che è stata una partita, come dire, piuttosto strana, combattuta certamente, però con tanti errori, come hai detto tu, da una parte e dall'altra. Allora, alla fine Auburn si può dire che è stata più cinica, è riuscita a limitare l'attacco di Browning grazie ad una difesa attenta che è riuscita ad approfittare degli errori degli Huskies. Noi nella prima puntata avevamo detto quanto fosse difficile il cammino di Washington in caso di sconfitta, e dopo questa week 1 mi sento di confermare questa sensazione. Allora, da qui alla fine la squadra di Peterson deve rimanere perfetta, e potrebbe non bastare, anche se un aiuto diciamo che potrebbe arrivare proprio dal ranking, perché io non mi aspettavo di certo che gli Huskies con questa sconfitta perdessero solamente 3 posizioni nel Associated Press Pool, che è il ranking principale.
Sì, il ranking che teniamo di riferimento, sì, fino a quando poi non usciranno i ranking ufficiali, ma sarà molto,
esatto,
più avanti nella stagione.
Mentre nel coach pool, che è l'altro ranking, ne ha perso ben 5. Io mi aspettavo una cosa del genere. Nel coach pool Washington è all'11° posto, io anche nel AP pool mi aspettavo una posizione del genere. Quindi diciamo che gli Huskies, essendo noni nel ranking attualmente, restano comunque in raggio da playoff, anche se ovviamente c'è da cambiare la mentalità offensiva e bisogna imparare. È una squadra che deve imparare ad approfittare delle situazioni favorevoli che si vengono a creare durante una partita difficile, una partita di questo tipo. Auburn invece esce vittoriosa, si avvicina nelle prime 4 del ranking scalando 2 posizioni, però come hai detto tu all'inizio non la vedo neanche io tra le prime 4, poiché da quello che abbiamo visto in questa week 1 è improbabile, o per meglio dire molto difficile, che i Tigers riescano a battere prima Alabama nello scontro finale.
Guarda che l'hai detto anche l'anno scorso,
lo so, ma quest'anno, cioè, Alabama ha impressionato per quanto riguarda l'attacco. La difesa, ok, non se ne parla perché è sempre forte, ma quest'anno è impressionata anche con l'attacco. E poi è difficile che batta Georgia in un eventuale championship, posto che naturalmente ci arrivano anche i Bulldogs. Allora, Auburn è senza dubbio una squadra solida che ha perso poco sia in attacco sia in difesa, dove soprattutto in difesa un fronte dominante, abbiamo visto quanta pressione abbiano portato alla offense di Washington. È una squadra che ha imparato dagli errori del passato con coach Malzahn, che è riuscito ad impostare questo team anche sulla sofferenza, diciamo così, perché anche quando Stidham non riusciva più a muovere l'ovale con continuità e le War Eagles si sono ritrovate sotto nel punteggio a 6 minuti dalla fine, non si sono fatti prendere dal panico. E poi hanno costruito il drive che è risultato vittoria vincente.
Sì, Fra, scusami se ti interrompo, ma è per ragionare insieme. Però non ti sembra che all'attacco manchi qualcosa, e quel qualcosa sia un running back affidabile? L'anno scorso c'era Kerryon Johnson che tirava la carretta, ma soprattutto dei wide receiver affidabili, perché come hai ricordato tu, quando Stidham ha iniziato a far fatica a muovere il prolato, secondo me non sapeva più né a chi lanciare la palla, perché non aveva ricevitori, ma anche perché il suo gioco di corsa gli dava veramente poco.
Sì, sì, certo, anche la mancanza di un quello che viene definito go to guy, o di un playmaker proprio puro, vero e puro, si è fatta sentire contro Washington. Però insomma, questa capacità di mantenere la concentrazione, questa capacità di soffrire, diciamo che è stata l'arma in più per questa vittoria di Auburn. anche per questi motivi che hai detto tu, per il fatto di non avere un playmaker offensivo come era Kerryon Johnson per esempio l'anno scorso, potrebbe influire con il fatto di porre Auburn tra le prime quattro. Anche quello influisce, oltre alla schedule, perché comunque Auburn le principali partite, quella contro Alabama, quella contro Miss State, l'altra contro LSU se non vado errato, ce le ha tutte fuori casa, quindi
non un cammino semplice.
No, 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 non un cammino semplicissimo assolutamente. Ecco perché per i motivi che abbiamo appena elencato è difficile che Auburn entri tra le prime quattro.
Washington, secondo me, invece, più che per la sconfitta, che comunque avevamo detto già settimana scorsa, poteva insomma creare delle difficoltà per le ambizioni di playoff degli Huskies, secondo me ha dimostrato di essere un po' povero offensivamente, ottima la difesa, perché poi bisognerà vedere anche cosa fa l'attacco di Auburn contro altri tipi di difesa. Però se sono questi, secondo me, perdono
Washington
ha giocato la stagione.
Sì, Washington ha giocato in maniera distratta, troppi errori, hanno sbagliato un field goal nel momento in cui c'è due field goal se non sbaglio, perché goal, potevano sì, perché erano a due punti di svantaggio, potevano andare due volte in vantaggio, alla terza se riuscite a segnare il field goal, nella seconda azione successiva sulle 19 yard di Auburn, quindi comunque potevano ancora andare per il touchdown, c'è stato il fumble di Browning, insomma ci arrivava, non dico facilmente alla red zone, però ci arrivava, sì. È mancata proprio la zampata finale, insomma questi errori. Poi naturalmente noi abbiamo parlato anche di kicker e di special team settimana scorsa, abbiamo visto in queste partite come sarebbe servito un kicker come sarebbe servito un kicker esperto. Washington si è affidato a un kicker che non aveva mai giocato, purtroppo è andata così. Anche Auburn aveva il fratello addirittura di Daniel Carson, che è stato all'American l'anno scorso, quindi stanno crescendo i kicker in famiglia, però serve una partita distratta, chiamiamola così.
Sì, secondo me tu hai sottolineato una cosa importante, ovvero riuscivano a muovere il prolato, poi però quando il campo si accorciava, dove l'esecuzione diventa fondamentale, facevano fatica. C'è da dire, e questo insomma cerchiamo di portare un sorriso anche ai tifosi di Washington, c'è da dire che era la prima partita stagionale, fanno fatica NFL, figuriamoci a
quello
livello
lo ribadiremo per tutte le analisi che andremo a fare, perché è comunque la prima partita, quindi ci sta, ci sta. Hanno perso comunque hanno perso contro una squadra forte, quindi non è che hanno subito un upset clamoroso, quindi ci sta, ci sta.
Assolutamente. Senti, c'era l'esordio anche per Shea Patterson, nuovo QB dei Wolverines, non è andata benissimo. Non so, io nella scaletta ho scritto ha perso il duello con Wimbush, non so se ha perso il duello con Wimbush, però fatto sta che i Wolverines non sembrano ancora una volta equipaggiati per competere ai massimi livelli. Tu hai anche sottolineato durante la partita, ho letto un tuo tweet, se questa è la difesa di Michigan. Non lo so, Notre Dame ha giocato bene, secondo me ha rafforzato il pensiero di poter essere una sorpresa della stagione e di poter giocare, di potersi giocare fino alla fine le chance di playoff. Siamo sempre in week one, non ci stancheremo di ripeterlo, soprattutto nelle prime settimane, però tra le due oggi mi sento di dire che Notre Dame è una squadra che ha del potenziale, i Wolverines sono ancora un progetto tutto da scoprire.
Sì, sono d'accordo, c'era molta attesa, come hai detto tu, per l'esordio di Patterson, e i tifosi credo che siano rimasti delusi, ma delusi non tanto dalla prestazione di per sé di Patterson, perché comunque ha lanciato 20 su 30 tentativi, 227 yard, un intercetto, non è che sono numeri di livello naturalmente, però credo che i tifosi siano rimasti delusi credo che i tifosi siano rimasti delusi dall'attacco in generale, non dalla persona Patterson. Cioè, Michigan non è riuscita a produrre un touchdown offensivo per 58 minuti e l'unico touchdown di giornata è arrivato grazie ad un ritorno di kickoff di 99 yard. Quindi sono state confermate le nostre diciamo paure riguardo a questa squadra. Poco da dire sulla difesa, nel senso non è certo una difesa con la Brode, il fatto che comunque nel secondo tempo abbiano limitato al massimo Wimbush la dice lunga sul potenziale di questo team. Infatti io quel tweet l'ho scritto nei primi due drive, perché
hanno messo 14 punti.
Sì, sì, non è che è una difesa forte comunque, perché è allenata da un defensive coordinator che secondo me è uno tra i tre migliori della nazione, che è Brown, però a livello offensivo è stata una debacle assoluta. Io non darei neanche le coppe a Patterson, perché non c'è dubbio che il ragazzo sia un quarterback di livello, e a Ole Miss lo ha dimostrato pienamente, però arrivare in un programma completamente diverso, in una conference completamente diversa e con un'idea di attacco agli antipodi rispetto a quella a cui era abituato, non è affatto semplice.
Ecco, ti voglio far tornare, prima di andare avanti, ti voglio far tornare sull'attacco, perché così, leggendo in giro per preparare la puntata, ma in generale dopo aver visto pezzi di partita, qualcuno ha criticato il play calling di Jim Harbaugh, e in generale comunque non mi sembra che con un quarterback del genere sia necessario essere così conservativi. Non so cosa ne pensi tu.
No, infatti il play call offensivo è stato troppo conservativo, troppo da Big Ten, oserei dire, perché la Big Ten è la più pro style rispetto a tutte le altre conference, e quindi uno come Patterson, venendo da un attacco ultra offensivo come quello di Ole Miss, da una conference come la SEC, era certo che avrebbe avuto almeno nelle prime partite qualche difficoltà. Tuttavia non ha un'identità offensiva, non hanno un playmaker, tornando al discorso di Auburn, non hanno un giocatore che fa la differenza, non hanno, hanno una linea offensiva che era inadeguata, non hanno un gioco di corsa credibile, hanno accumulato pochissime yard di corsa e tutte su tantissimi tentativi. Mi pare che la media di quello del running back che ha corso di più è una media di 3.4 yard a portata, pochissimo per una squadra che vuole ambire a sogni di playoff. Non ha un'identità offensiva, e questo Harbaugh deve riuscire a risolvere questa situazione, e soprattutto deve riuscire a far entrare il ritmo Patterson. Te l'ho detto, viene da una conference diversa, completamente diversa, un play calling agli antipodi rispetto a quello a cui era abituato, quindi ci vorrà del tempo. Però, come ti ho detto settimana scorsa, non so fino a che punto questo tempo gli venga concesso ad Harbaugh, perché era già sulla graticola prima dell'inizio della stagione, e adesso lo è ancora di più. Io non so la direzione atletica dell'università fino a quanto è disposto ad aspettare con un coach del genere, che è comunque tra i primi tre più pagati del college. Non so fino a che punto sia disposto ad aspettare. Ecco.
Senti, Penn State ha rischiato un disastro.
Sì, Penn State. Allora, aspetta, prima di parlare di Penn State, volevo dire anche due parole su Notre Dame.
Ah, beh, giusto. Notre Dame ha così, vinto. Magari qualche hanno vinto.
Ha vinto, sì, perché diciamo che hanno messo il primo mattone, insomma, per costruire una stagione da protagonista di Wimbush. L'abbiamo detto nella prima puntata, che aveva acquisito più sicurezza, e lo abbiamo visto soprattutto nei primi due quarti, perché poi l'attacco degli Irish è stato risucchiato dalla difesa di Michigan, e le sue prestazioni non possono che salire ancora di livello. Meglio dell'attacco anche la difesa, perché soprattutto la secondaria e il pacchetto linebacker, soprattutto con un paio di giocatori ibridi che giocano proprio tra la mediana e la secondaria, e con degli schemi fatti di blitz proprio per andare addosso al quarterback, hanno fatto la differenza. Io oserei dire che questa partita Notre Dame l'ha vinta in difesa, poiché non ha concesso agli avversari una corsa più lunga di 10 yard, non ha concesso un passaggio più lungo di 24 yard, confermando quello che avevamo detto in sede di preview. A parte la schedule difficilissima, quella di Notre Dame, se gli Irish dimostrano di avere una certa continuità offensiva, parlo soprattutto di Wimbush, allora possiamo dire che gli Irish, insomma, saranno una serie contender per i playoff.
Torniamo a Penn State. Sì. Pericolo scampato, però non voglio fare quello che ve l'avevo detto, siamo a McSorley super protagonista, faccio tutto io, e in generale il fatto di aver sofferto così tanto contro una squadra che ha creato problemi in passato delle altre grandi, però insomma dovrebbe essere inferiore a Penn State.
Sì.
Penn State giocava in casa, è preoccupante la situazione di Nittany Lions dopo questa prima partita, anche con le premesse che noi avevamo fatto settimana scorsa, ovvero c'è questa sensazione che Penn State possa passare un anno difficile.
Sì, Max Hurley in effetti ha vestito questi panni da supereroe che io non gli avrei mai insomma non l'avrei mai creduto.
Non gli avresti mai fatto indossare?
No, assolutamente no. Si sono salvati per il rotto della cuffia grazie alla prestazione del numero 9, mentre a Palazzo State a 11 anni esatti, perché era il primo settembre del 2007 quando sconfisse Michigan in uno degli upset più clamorosi della storia dello sport. Ricordiamo che all'epoca Palazzo State non faceva parte della FBS, ma faceva parte della FCS. Quindi da quel giorno del 2007 di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, però insomma lo spirito combattivo dei Mountaineers è rimasto intatto. Parlando di Nittany Lions, utilizzando un termine calcistico, possiamo dire che si sono salvati in calcio d'angolo o in zona Cesarini, perché il touchdown del pareggio Max Hurley l'ha realizzato a 40 secondi dalla fine. Allora la partenza di Saquon Barkley e soprattutto di Barkley, ma anche quella di Mike Gesicki, che era il tight end, sono state molto più pesanti di quelle che Coach Franklin poteva pensare e che ha fatto credere.
E solo sono più dai, più ha fatto credere, perché secondo me lo sa bene.
Sì, ha fatto credere che non era così pesante, invece è pesantissime. Però insomma questa prestazione mostruosa di Max Hurley ha salvato Penn State dal peggio. Ti ripeto, non mi aspettavo neanche una partita del genere da parte del numero 9, non tanto per i numeri che ha messo in fila, perché ha lanciato 230 yard, un passaggio da touchdown, ed è la trentesima partita che lancia almeno un TD pass, questo è record per l'NCAA, e poi ha realizzato due touchdown su corsa. Però quello che mi ha impressionato non sono tanto i numeri, ma per come ha condotto l'attacco, con autorità, senza mai farsi prendere dal panico, senza mostrare il benché minimo calo di concentrazione. Ecco, io avevo detto che Max Hurley non ha le doti da leader e lo credo ancora adesso, però la partita contro App State ci ha fatto vedere che questa squadra, nonostante le partenze, può ancora contare su un giocatore di assoluto livello. Quello che più preoccupa Coach Franklin è stato il calo di concentrazione pauroso, perché per tutto l'ultimo periodo App State ha fatto segnare un parziale di 28-7 prima appunto dell'ultimo touchdown che parlavo pochi secondi fa, che è arrivato a 40 secondi dalla fine. Con due possessi di vantaggio, probabilmente i Nittany Lions hanno pensato di aver già vinto la partita, e quindi i Mountaineers si sono riportati sotto grazie ad una prestazione esaltante del quarterback Zach Thomas, che era la prima partita oltretutto. Coach Franklin ha detto a fine partita che questi non sono i veri Nittany Lions, e c'è da credere, naturalmente. A parte l'alchimia della squadra che si affinerà partita dopo partita, Penn State ha bisogno di giocare ad alti ritmi per tutti i 60 minuti senza avere la convinzione di aver chiuso anzitempo le partite. Insomma, siamo sicuri che il coach lavori in questo senso già a partire dalla sfida contro Pitt. Per Appalachian State poco da dire, perché ormai è diventata una realtà consolidata dall'NCAA. La sconfitta di certo non può nascondere una prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra, soprattutto il quarterback, che l'abbiamo detto, ed è un peccato, perché insomma tutti, tranne i tifosi di Penn State ovviamente, speravano che quel field goal a 2 secondi alla fine entrasse in mezzo ai pali. Però poi siamo andati all'overtime, lì la maggiore esperienza, il momentum è stato tutto dalla parte di Penn State.
Senti, giusto per segnalarle, belle prestazioni di James Madison, che ha messo in super difficoltà i Wolfpack. North Carolina State reduce da una grandissima stagione, South Dakota ha perso di misura di 3 punti con Kansas State, e poi la vittoria che io mi sono visto lunedì notte, no, tra domenica e lunedì, di North Carolina A&T contro East Carolina. Super upset. Adesso mi direte: vabbè, ma stai parlando di East Carolina? Parlo di East Carolina perché ha il logo più bello dell'NCAA, esatto, è un'università dove si studia poco e ci si diverte molto, e poi in generale comunque ci ha regalato qualche bella stagione negli ultimi anni, quindi è una squadra comunque interessante, sconfitta in casa.
Sì, diciamo, anche per quanto riguarda James Madison, sorpresa anche qui fino a un certo punto,
fino a un certo punto.
Sì, perché in FCS ha legittimato il fatto che insieme a North Dakota State, che è l'ex squadra di Carson Wentz, è uno dei migliori team appunto della FCS. NC State, ho visto la partita anche qui, l'ho vista a sprazzi, però ho visto che ha gestito più o meno bene la partita, non è mai andata in panico NC State, hanno limitato bene Dinucci, che mi ricordo il transfer da Pittsburgh, che praticamente si è dovuto sobbarcare tutto il lavoro da solo, ha lanciato, ha corso, è stato l'uomo che ha corso di più dei running, perché stava predicando in mezzo al deserto. Kansas State invece ha rischiato tantissimo, perché contro South Dakota, per via di un attacco asfittico, solo 91 yard su passaggio per Dalton, che è partito titolare, hanno diviso equamente gli snap con l'altro quarterback Skyler Thompson, entrambi hanno accumulato solamente 150 yard in due, ecco perché i Wildcats hanno fatto fatica a mettere il pallone per aria. Nettamente migliore la prestazione sul gioco di corsa, perché hanno racimolato 256 yard se non sbaglio, diciamo che sono andati in vantaggio grazie ad un ritorno di punt, quindi attacco asfittico. È molto strano per le squadre di Bill Snyder, perché insomma Kansas State aveva altri problemi, non certo l'attacco.
Senti, chiudiamo questi approfondimenti, questo spazio dedicato agli approfondimenti relativamente alle partite più importanti della prima settimana, parlando di Miami, non l'ho messa in scaletta, ma ti dico che ne parleremo, di Virginia Tech e Florida State, e poi un cenno a Central Florida, che non vuole perdere. Senti, Miami era una squadra molto attesa, ma ha mostrato tutti i limiti con LSU, manca una linea offensiva di livello, Rozier ha battuto tutta la concorrenza, ma continua a essere un quarterback con parecchi limiti, e in generale torniamo a fare il discorso del playmaker che abbiamo già fatto svariate volte questa sera, cioè manca un giocatore a cui potersi affidare nei momenti di difficoltà. D'altra parte, LSU, che sorpresa, non credo che nemmeno il tifoso più tifoso dei Tigers si aspettasse una prestazione di questo tipo dal proprio team alla prima uscita stagionale.
Sì, Miami, perché come dire, si è dissolta nel giro di 10 minuti, perché ha iniziato benissimo. Rozier ha iniziato bene, ha fatto girare bene il pallone, le corse stavano funzionando, poi blackout assoluto. Ma Rozier, chi segue Miami, chi conosce il giocatore, sa che è così, è un giocatore che ha del talento, ha dei limiti naturalmente, però è troppo discontinuo. È il giocatore che ti fa una partita come quella contro l'SU e la settimana dopo ti fa 10 TD pass. È un giocatore così. Ha vinto la concorrenza rispetto ai backup, perché è comunque quello che ha più esperienza, però erano evidenti i limiti di questo attacco. Stava andando meglio la difesa, lo stesso perché i primi 10 minuti attacco di Miami, difesa di Miami sono andate di pari passo, tanto è vero che io ho azzardato un tweet e ho scritto per come stava andando l'attacco di LSU, ho azzardato questo tweet, ho detto mi sa che qualche difensore di Miami adesso si mette la turnover chain, che è questa catena che questa esultanza che hanno inventato l'anno scorso, di mettersi appunto questa catena per chi riusciva a ricoprire un fumble o a fare un intercetto. Invece la turnover chain se la sono messa i difensori di LSU, perché hanno disputato una partita perfetta. Nonostante la seconda rep ha perso subito Greedy Williams, che è probabilmente il miglior defensive back in uscita da questa classe. Eppure LSU si è dimostrata ancora una volta quella che viene definita la DBU, cioè la Defensive Back University. Ha giocato bene anche la linea, il fronte a 7, e ha giocato benissimo Burrow. Burrow, il quarterback, ricordiamo, transfer da Ohio State, lui ha fatto lo spring game con Ohio State, poi ha visto che non poteva più vincere la battaglia contro Haskins, e quindi ha deciso subito per il transfer, ed LSU pare che abbia trovato il quarterback per i prossimi 3 anni almeno.
Anche in questo caso mi viene da dire che sorpresa, cioè questi tutti gli anni fanno
sì, ma infatti questo probabilmente l'anno giusto per un po' come Alabama, no? Che in attacco a quarterback, ha sempre trovato buoni game manager ma nulla di più. Ecco, LSU in questi anni è stata la stessa cosa di Alabama, probabilmente adesso sono riuscito a trovare l'uomo giusto. LSU ha giocato bene sulle corse, ha esordito anche il fratello di Leonard Fournette, anche lui insomma acquisito dalla a Baton Rouge, e Miami insomma problemi cronici. Anche il pacchetto linebacker, che io avevo detto in sede di preview era il migliore della NCAA, lo penso ancora adesso, e per carità, una partita sbagliata capita a tutti, però insomma non facevano filtro, non c'era nulla. LSU ha fatto quasi tutto quello che ha voluto, era impronosticabile. La sconfitta ci poteva stare naturalmente, perché l'SU comunque era una squadra di ranking, sì, una squadra che comunque che del talento.
Tu hai detto che vinceva.
Sì, sì. Sì, sì, no, ma cioè, ne ero convinto assolutamente, non me l'aspettavo anch'io, non mi aspettavo una prestazione così pessima. Cioè, una sconfitta te la potevi aspettare, ma non una prestazione del genere, quello sì.
Vedremo se LSU si confermerà, potrebbe essere una delle sorprese della stagione. Ci aspettiamo Miami ad altri livelli. Non introduco neanche, perché riprendo ancora una volta un tuo tweet. Sei stato molto attivo o hai scritto quando leggevo io su Twitter? Il riferimento a Florida State, quindi passiamo a Florida State sconfitta da Virginia Tech. Hai detto due cose, anzi, prima una l'hai detta in puntata settimana scorsa, ovvero che Florida State avrebbe vinto e non ci hai preso, ma la seconda, che è quella che hai scritto su Twitter, è: ma si sono allenati i Seminoles 24-3, sì. Hai scritto tu, eh? Io sì, ho sì, segnato sì. No, tu, no, io perché... non le metto in scaletta queste cose, però io ho qua tutta una lista perché... di cose che hai detto.
No, sembrava in effetti una squadra allo sbando completamente, cioè i primi due quarti una squadra irriconoscibile, linebacker che è completamente fuori posizione, una difesa che non faceva pressione, una squadra veramente irriconoscibile, senza un'identità. Poi naturalmente c'era DeAndre Francois, che ha giocato la prima partita dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare tutta la stagione dell'anno scorso, quindi magari lui ha giocato un po' con il freno a mano tirato, un po' di timore, magari non era prontissimo, infatti ha lanciato ben 3 intercetti, però è tutta la squadra, non si può imputare una sconfitta al fatto che Francois abbia lanciato 3 intercetti. Anche Akers poco mobile, la offensive line non l'ha aiutato per nulla, insomma una debacle sotto tutti i punti di vista. E allora a me mi faceva tenerezza quando le telecamere inquadravano Taggart, perché cioè, sembrava che a un certo punto non ci capisse più nulla, sembrava come che si stesse domandando ma cosa ci faccio io qui, cioè, chi mi ha messo qua. Non era una squadra allo sbando. Virginia Tech quindi ne ha approfittato senza fare nulla di eclatante, giocando normalmente, senza forzare neanche troppo la mano. Una Florida State veramente riconoscibile, una squadra che prima di ritrovare la sua identità, di ritrovare un gioco, di ritrovare la mentalità, ho paura, temo che ci vorrà un bel po' di tempo.
Chiudiamo con ma proprio due parole su Central Florida, che ha esordito con una super vittoria contro UConn. Più che parlare della squadra, perché poi l'impegno era relativo,
sì.
Ma mi ha stupito la velocità e ha stupito anche il regista che produceva della partita, perché ogni tanto si perdevano delle azioni per far vedere i replay, ma UCF è velocissima a rimettere in gioco.
Sì, è una squadra che gioca no huddle.
Sì. Sì, ma un conto è giocare no huddle e un conto è fare quello che fanno loro. È veramente, facevi quasi fatica a seguire i loro drive offensivi che duravano circa un minuto. E poi Mackenzie Milton, 346 yard, 5 TD pass, in generale un bel quarterback, divertente da guardare, da vedere.
Sì, sì, assolutamente. Beh, la sua draft stock sta salendo ogni giorno sempre di più.
Credo anch'io.
E se ne sono accorti anche per quanto riguarda la lotta all'Heisman, perché insomma e merita attenzione questo quarterback per forza.
Oh, Ed Oliver è al secondo posto, della classifica di ESPN.
Ed Oliver,
l'anno scorso, la scorsa puntata mi hai detto sì, no, però Ed Oliver, ragazzi, io ve l'ho buttata lì e adesso è già al secondo posto per la corsa Heisman. Ovviamente ricordiamo che non lo vincerà mai, e questo l'abbiamo detto e lo dico, lo ripeto, perché non vorrei prendermi del pazzo, però ha fatto una gran partita, 13 placcaggi se non sbaglio.
Sì, diciamo che Ed Oliver ha giocato la sua solita partita di grande produzione, di grande presenza nel backfield avversario, 13 take totali, non è che ha fatto la grande prestazione Oliver, è che hanno fatto una brutta prestazione gli altri, soprattutto Devin Singletary, Bryce Love, soprattutto perché sono stati i grandi assenti, diciamo così, di questa prima giornata. Infatti non mi voglio mettere nei panni di una puntata. Sì, anche assolutamente, anche Khalil Tate erano i tre più attesi. Infatti non mi voglio mettere nei panni di chi li ha scelti nel fantasy football. Invece grande partita di Will Grier, che insomma ha demolito la difesa di Tennessee con oltre 400 yard, anche qui 5 TD pass. Secondo posto è Oliver. Buona la prestazione anche di Jonathan Taylor, 2 touchdown e 145. Poi ovviamente non poteva mancare la menzione per Tagovailoa, perché
sì, che io non ho messo in scaletta, ma mi pento di non averlo
no,
fatto,
perché
ha fatto una,
insomma,
super partita.
Ha fatto 2 TD pass, un TD l'ha fatto personalmente su corsa, ma soprattutto andatevi a rivedere se non l'avete visto il primo TD pass, perché è una roba da fantascienza, cioè una roba che non esiste, un lancio completamente fuori equilibrio all'angolo in alto destro della red zone.
Ci ha vinto così un titolo, con un
sì. ma roba da fantascienza, ormai si sa che lui è il titolare, anche se Saban ha detto che insomma utilizzerà molto più di una volta Hurts per alcuni schemi di gioco. Li ha utilizzati entrambi, anche contro Louisville, però insomma la prestazione di Tagovailoa è stata assolutamente rilevante. Poi chiude la classifica appunto Milton McKenzie con i suoi 5 TD pass contro UConn. Poi menzioni anche per Haskins, che comunque Ohio State ha segnato 77 punti, insomma abbastanza cattiva la squadra di Meyer.
È il quinto quarterback della storia di Ohio State a lanciare 5 TD pass, e l'ha fatto praticamente all'esordio, anche se poi l'anno scorso aveva già fatto
all'esordio da starter.
Fra, visto che stiamo appunto buttando lì un po' di nomi, io l'ho pensato, poi l'hanno detto anche in telecronaca, e quindi evidentemente era più semplice notare questa cosa di quanto io pensassi, mi immaginassi, ma Dwayne Haskins mi ricorda un po' Cardell Jones. Se non ve lo ricordate, vi ricordo io chi è il quarterback che ha fatto vincere il titolo nazionale a Ohio State in un'annata che sembrava sfortunatissima dal punto di vista dei signal caller per i Buckeyes, che invece poi ha portato a Ohio State a vincere il titolo e alla ribalta nazionale e poi alla chiamata in NFL a Cardell Jones. Mi ha ricordato un po' quel tipo di giocatore.
In effetti lo ricorda, intanto per la stazza, per il fisico, perché mi pare che ha le stesse misure
di
Cardell Jones,
per il modo di
e poi il modo di muoversi, esatto. Sì, lo ricorda tantissimo. Esatto, sì.
Allora, chiudiamo questa panoramica di giocatori, il nostro Heisman Watch, citandone altri due. Sono Kyler Murray e Rodney Anderson. Kyler Murray è il giocatore di cui abbiamo parlato, quarterback di Oklahoma, che già scelto dalla Major League di Baseball. Mi sento di dire che potrebbe avere un futuro nell'NFL, al di là dei numeri del primo tempo, che poi ricorderemo, a brevissimo ve li ricordiamo. Ha fatto una serie di cose, tra quali uno scramble folle, che insomma fanno ben sperare a Norman per la stagione in corso. E anche Rodney Anderson, che ha, secondo me, riportato la statistica più incredibile della giornata: 5 corse per 100 yard e 2 touchdown.
Sì, numeri 20 yard a portata. Infatti Lincoln Riley, che è l'allenatore di Oklahoma, cioè, ha perso Mayfield, ha perso Mixon, ha perso Samaje Perine, ma si è ritrovato questi due in bocca al lupo che deve affrontare l'attacco di Oklahoma, perché Riley si sta rivelando un genio del male offensivo assolutamente di livello. Poi naturalmente quando hai interpreti del genere viene tutto più facile, però il play calling che ha espresso contro Florida Atlantic ha fatto impallidire un grande esperto di offense come Lane Kiffin, che è stato, come si dice in America, outcoachato da Riley.
Senti, Crunching Numbers, per chi ci fosse, ci non ci avesse già ascoltato l'anno scorso, è la nostra rubrica sui numeri, ve li buttiamo lì, vi raccontiamo qualche curiosità della settimana di college football. Partiamo da un numero abbastanza impressionante, che è il 13-1 che i team della SEC hanno ottenuto nel weekend di apertura. L'unica sconfitta da parte di Tennessee contro West Virginia, squadra della Big 12. Settimana scorsa non l'abbiamo fatto, però c'era nella scaletta, poi sarebbe venuto troppo lungo provare a pronosticare quale potesse essere la conference più forte. Beh, direi che dopo questa prima settimana la risposta facile sarebbe appunto la ACC.
Sarebbe, sì, sì, dopo una settimana sì, sarebbe, però
13-1 qua... però fa impressione, eh.
Sì, beh,
Tennessee è scandalosa, quindi
sì, Tennessee era, la vittoria di West Virginia era abbastanza, almeno quella l'abbiamo presa, era abbastanza facile.
Sì, vero, vero, vero. Vabbè, comunque vedremo le prossime settimane, però dato abbastanza importante secondo me da rilevare. Poi uno dei nomi più belli del college football, Keia Tom Thompson, che sostituiva lo squalificato Nick Johnson, ha prodotto qualcosa come 537 yard, 364 su passaggio, 109 su corsa e 7 touchdown, 5 su passaggio e 2 su corsa nella vittoria di Miss State contro Stephen Austin.
Ecco, qui voglio vedere quando rientra Nick Fitzgerald come si comporterà Coach Moorhead, perché sarà veramente dura scegliere.
Secondo me gioca l'amico Thompson. Keitaon si chiama, aiuto.
Non lo, certo, non lo mai, tu dirai, Stephen Austin non era un banco di prova, insomma,
vabbè, ma
di quelli, tosti, però sì, sì,
sì.
Numeri assolutamente impressionanti, assolutamente.
Impressionante la percentuale di completi di Greer, 73% e 5 TD pass, ma l'abbiamo già detto. Poi c'era Rondale Moore, true freshman di Purdue, che ha chiuso la partita contro Northwestern con 313 yard, 109 su ricezione e 79 su corsa e 2 touchdown, superando un record vecchio di 46 anni per i Boilermakers. Giocatore che Guido Semplici, se non sbaglio, super tifoso degli Hurricanes che ci ascolta sempre e che salutiamo, di cui aveva parlato in estate, ha poi twittato durante la partita. Io ho visto un paio di highlights di alcune sue giocate, insomma, divertente da vedere. Magari per Dio non è il massimo della vita, però vi stiamo cercando di dare un motivo per seguire anche loro.
Sì, sì, oltretutto io ne ho approfittato subito dopo questa prestazione, me lo sono aggiudicato nella squadra di fantasy football. Quindi.
Fra, ti sentiamo lontano e più che altro vattato. Ecco,
mi senti?
Sì, adesso benissimo, perfetto.
Sì, no, dicevo, ho visto anch'io la sua prestazione e per quello ne ho approfittato subito, me lo sono aggiudicato nella squadra di fantasy football.
Senti,
il
ma
buon Rondale.
A
sì.
Proposito di fantasy football, ma le 226 yard in 6 ricezioni, anche questa è una statistica che mi ha abbastanza colpito, e i 3 touchdown di Arsenga Whiteside.
Stanford. Sì, Arsenga Whiteside, diciamo che è l'uomo che non ti aspetti, nel senso che giocando a Stanford tutti si aspettavano le 300 yard di Bryce Love, noi compresi, invece esce fuori l'ispanico dei Cardinals, che
cosa, lui è messicano?
Cioè, sì, è ispanico, discendenza ispanica,
senior,
perché Arciega sì, non
sì.
È un cognome comunque, tipicamente
comunque è un
americano.
È un
sì,
senior,
sì,
scusa,
sì, sì, l'avevamo notato l'anno scorso, sì, perché comunque era uno dei ricevitori preferiti da Costello, però insomma 226 yard per 6
ricezioni, sì, ma sono le 6 ricezioni,
appunto,
cioè,
appunto,
e 3 delle quali sono touchdown.
numeri da fantascienza, infatti, sì, sì.
Senti,
impressionante.
I numeri da fantascienza li ho postati anche nel primo tempo, perché quelli che vi leggerò sono i numeri del primo tempo di Kyler Murray: 209 yard su passaggio, 2 TD pass e 23 yard su corsa, e come c'era nel tweet da cui mi sono ispirato, uno scramble che non aveva senso. 77 punti, partita facile, solo all'inizio c'è stato un po' di battaglia perché Oregon State ha segnato subito, cioè ha pareggiato, ha fatto 7-7, poi da lì, insomma, Ohio State ha volato, però cosa sto dicendo? Oklahoma. Ho preso
quarterback. No,
sì, no, a fermo. Kyler Murray.
Stavo mixando.
Quello che devo dire dopo, Dwayne Haskins con Kyler Murray. No, Kyler Murray gioca a Oklahoma. Vabbè, niente, non c'è stata partita.
Sì, ma in realtà, allora, Urban Meyer non era presente in panchina perché, come sapete, ha subito una squalifica di 3 giornate. L'abbiamo detto settimana scorsa. E non credo fino a che punto sia contento di questa vittoria, non tanto per i 77 punti che erano ampiamente pronosticabili, più che altro perché ne ha subiti 31 da una squadra come Oregon State. Sì. Ecco, io credo che questi 31 punti subiti lo abbiano fatto arrabbiare parecchio. Meno male che non c'era sulla sideline, perché altrimenti a qualcuno sarebbe saltata la testa. Stessa cosa che ha fatto Saban quando stava vincendo tipo 41-40-0, ora non mi ricordo, contro Louisville. Un difensore ha fatto un sportsman like conduct e lui si è incazzato come una bestia, lo avessero lasciato, gli avrebbe staccato la testa da quanto era arrabbiato, e poi l'hanno fatto rivedere, insomma, le telecamere. Questo, insomma, questa è la differenza da un coach normale a un grande coach: il fatto che si arrabbi anche su un punteggio del genere, sul fatto che ci tenga, insomma, che i suoi giocatori giochino bene anche con un punteggio del genere.
Allora, per fare chiarezza, i numeri che vi ho letto di Kyler Murray, quarterback di Oklahoma ovviamente, erano nella sfida contro Florida Atlantic, dove non c'è stata partita. Adesso Francesco ha approfondito un attimino ancora il discorso su Iowa State. Noi volevamo ricordarvi questa partita perché Dwayne Haskins, ve l'abbiamo già detto, è stato il quinto giocatore della storia di Ohio State a lanciare 5 TD pass. E poi Mike Weber, forse un po' più meno atteso di Dobbins, ha fatto un 20% 86 e 3 TD su corsa, niente male. Michigan non vince in trasferta contro una squadra nelle prime 25 posizioni del ranking dal 2006, e la vittoria era contro Notre Dame. Oregon ha realizzato 50 punti per la 38esima volta nelle ultime 10 stagioni, nessuno come loro. E adesso qua, prima di leggere l'ultima statistica, ti chiedo
di queste 38 volte che hanno segnato 50 punti, tipo 36 saranno di Mariota, credo.
Sì, anche io. Credo anche io. No, beh, tra l'altro ho letto un altro tweet sulla falsa riga di questo, perché anche Alabama potrebbe diventare una squadra con Tau da 50 punti a partita.
Sì, chiedo, sì, a te, che letto, sei un tifoso. Sì, sì, ho letto un articolo anch'io del genere. C'è il potenziale per fare di Alabama una squadra da oltre 50 punti a partita.
Sì,
anche
se
per il fatto
fa 50 punti a partita con la difesa che ha, ragazzi, diventate più giocabili di quello che siete.
Sì, sì, diventa un affare a due, perché poi contro Clemson, insomma, 50 punti bisogna farli, e non è facilissimo. Però sì, in questo articolo diceva che con un giocatore come Tua, che sa correre, sa lanciare, sa lanciare in finestre strettissime, sa far andare il ritmo i running back, insomma, è
possibile. Non
me
lo aspettavo così io, però, sinceramente. Neanche dopo la finale nazionale l'anno scorso. Cioè, Tua è un giocatore che sta dimostrando di poter competere. E mi ricordo all'inizio della scorsa stagione che c'erano tifosi di Alabama che sorridevano anche per questo nome un po' impronunciabile. Io lo chiamo in ogni modo, tranne che col suo nome giusto, e mai ci riuscirò. Senti, chiudiamo Crunching Numbers, sempre parlando di Alabama e dicendo che non perde contro un unranked team da 74 partite, e è per la 105esima volta al numero 1, per la 105esima settimana,
sì,
grazie, al numero 1 dei ranking, a pari merito con Iowa State, e settimana prossima, mi viene da dire, la supererà.
Sì, 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 assolutamente sì, una statistica che ho letto oltretutto in diretta, hanno fatto uno di quelle AFLAC trivia question che... È lo sponsor della partita, sì.
Invece io non è che vado a cercarle chissà dove, però magari alcuni amici non lo sanno. C'è un bellissimo account di ESPN, che è ESPN Stats e Info, una cosa del genere. Comunque, insomma, se lo cercate lo trovate facile, e lì trovate tanti dei numeri che poi noi vi raccontiamo nelle nostre puntate. No, giusto per dire che adesso non è che metto io coi box score e passo tutto e... troviamo, ci aiutiamo anche noi. Va bene, siamo stati velocissimi, con questa scaletta non ero sicuro ce l'avremmo fatta. Siamo già ai consigli pronostici della week 2, però le partite sono tante, anche perché secondo me week 2 e anche week 3, poi adesso le partite, i matchup di week 3 non li ho ancora guardati, a essere sincero, non vorrei dire una stupidata, però week 2 e week 3 sono sempre delle settimane un po' intermedie di passaggio, poi iniziano le partite di conference, è tutta un'altra storia. Quindi questa settimana andiamo sulla quantità, perché di qualità secondo me non ce n'è meno dell'opener. Va bene, iniziamo con forse una delle partite più interessanti, che è Georgia contro South Carolina. South Carolina al numero 24 del ranking, questa è un po' una sorpresa.
Sì, questa è già una partita interessante perché fanno parte entrambe della SEC East. Non dico che sia una passeggiata, perché South Carolina è più forte di quello che possa sembrare, un team molto, molto sottovalutato. Ovviamente dico Georgia perché la qualità, il talento, il roster è molto più profondo, però insomma non mi aspetto una vittoria, magari, cioè ci può stare la vittoria larga, larghissima, ma ci può stare anche una vittoria solo di 10 punti, cioè non
sì, non una passeggiata, non salute.
Sì, no, non sorprendetevi se la partita finisce tipo 30-20, con un distacco del genere, anche di un possesso, ci può stare con una squadra come South Carolina, sì. Però Georgia vittoria, quello indubbiamente.
Sto con te. Pitt ha esordito con una bella vittoria, Penn State ha vinto solo all'overtime, si gioca a Pittsburgh, come finisce? Per me vince Pitt. Lo dico subito, allora, primo upsettone della settimana.
Pitt la conosciamo ormai tutti gli anni perché si regala sempre un upset clamoroso. Ora non so se sia questo l'upset clamoroso, magari batterà di nuovo Clemson, non lo so. Però guarda, se Pitt batte Penn State all'ultimo secondo con un touchdown di Baldonado allineato come tight end, ci metto la firma. No,
senti,
però credo che...
Scusa, hai citato il nome di Thomas, auguri, oggi è il suo compleanno, oggi che mentre stiamo registrando, non è ancora mezzanotte.
Auguri, quindi.
No, forse è già mezzanotte, sì. Ok, vabbè, era ieri, sì, oggi, sì, sì. Dopo domani. Comunque auguri a Thomas.
No, comunque io dico Penn State, non lo so.
Io dico Pitt, vai, su questo possiamo essere anche in disaccordo, io vado più col cuore in questo
caso.
Sì,
beh, certo.
Altra partita interessante, due squadre tutte e due all'interno delle prime 25 del ranking, USC contro Stanford, altra super classica, c'è cioè una partita che vediamo sempre e tra l'altro vediamo sempre, negli ultimi anni l'abbiamo vista, allora, Pac-12, quindi siamo lì. Ma al di là di quello, l'anno scorso era caduta ancora la seconda giornata, me lo ricordo perché Ronald Jones III, che farà il suo esordio in questo weekend con i Tampa Bay Buccaneers, fece una super prestazione e forse fu la prima puntata di, scusate, il college football, quindi a questa partita fai così, sono particolarmente legato, tra l'altro secondo me sarà divertente e io però dico, così ti anticipo, che vince Stanford.
Sì, in effetti è una partita che mi sarebbe piaciuto vedere fra qualche settimana, non alla seconda giornata, mi sarebbe piaciuto vederla tipo alla settima, ottava giornata. Allora, si gioca in casa dei Cardinals,
si gioca in casa dei Cardinals.
Ho visto USC contro Nevada, Las Vegas, non mi ha convinto più di tanto, anche perché molti inseriscono USC tra le prime quattro a fine anno, ecco, non mi ha dato l'impressione di essere tra le prime quattro. Poi torniamo al solito discorso che era la prima partita, e tutto va bene, però
c'è Bryce Love, sì, anche perché secondo me Love un'altra partita, beh, da...
una l'ha sbagliata, la seconda non può,
guarda, scusami, tornando ai numeri di Whiteside del nostro ricevitore, non è un caso che un giocatore di buon livello ma non una superstar riesca a postare una partita del genere quando le difese devono stare sempre troppo attente a un giocatore come Bryce Love? Si aprono spazi per gli altri, quindi per assurdo la prestazione di Love non fa che confermare quanto le altre squadre lo temano e preparino la partita su di lui, e questo permette ad altri giocatori di diventare protagonisti. Contro USC, a mio parere, Bryce Love ci farà vedere qualcosa di diverso, condivido quello con quello che dicevi tu, non vedremo 50 yard, forse ne vedremo 150. al derby, e questo è un derby bellissimo, sono tutti e due team non nelle prime 25 posizioni del ranking, ma è una partita che regala sempre tante emozioni, è quella tra Iowa e Iowa State, o meglio Iowa State contro Iowa, perché si gioca a Iowa.
Sì, anche questa è una
sei di nuovo vattato, aspetta, sei di nuovo vattato.
Sì, mi senti? Okay.
Sì, benissimo.
No, perché ho messo la mano un po' davanti al telefono. No, anche questa è una partita che mi sarebbe piaciuto vedere più avanti. Sono due squadre divertenti. Una è divertente in attacco a Iowa State, l'altra è invece divertente in difesa, anche se ha perso un giocatore come Josie Jewell, che era un playmaker assurdo per il college.
Josie Jewell, Denver Broncos.
Oddio, mi vabbè, trovo impreparato, niente, non mi niente. Ricordo.
Sì, sì, Denver Broncos.
Comunque, giocando in casa di Iowa e con i bambini dell'ospedale che guardano sempre la partita.
Sì. Il saluto
sempre, certo, certo.
Se non sbaglio, vado a memoria.
Ma mi verrebbe da dire Iowa State, perché l'anno scorso ci ha fatto divertire parecchio e quest'anno ha perso poco e niente. Però dai, io col cuore vado, mi tengo a Iowa, giocano in casa. E
per me vince Iowa, con Iowa. Per me vince Iowa, anche secondo me. Iowa State l'anno scorso batte Oklahoma, ricordo
sì,
bene.
Sì, sì, assolutamente.
Poi c'era il quarterback,
sì.
Qual era il quarterback, quello che poi si è...
Sì, era il walk-off, che era la prima partita, sì, una storia strappalacrica.
C'era tutta
classiche.
La storia, TCU contro SMU.
No, TCU. Sì.
Miss State, Kansas State.
Beh, se il nostro amico dal nome strano Keitaon.
È difficile. È difficile. È come Tua o Tau o Trau.
Beh, se lui conferma quelle statistiche e se Kansas State conferma le statistiche in difesa, allora non c'è partita in tutti i casi, secondo me. Vince Miss State.
Anche secondo me. UCLA contro Oklahoma. UCLA che è partita benissimo, ho visto i primi 10 minuti, 10-0 contro Cincinnati, poi sono praticamente
pussinati. Sì, non il miglior esordio per Chip Kelly, che ricordiamo è tornato ad allenare in NCAA ed è tornato ad allenare una squadra della Pac-12 dopo gli anni di Oregon. No, e non un inizio, ma è una squadra veramente in transizione questa UCLA, si è visto contro Cincinnati, che non è una squadra irresistibile, quindi Oklahoma facile,
secondo me è meno facile, perché mi aspetto dei miglioramenti da parte dei Bruins, però sì, se è l'Oklahoma che abbiamo visto contro Florida Atlantic, super concentrata sul pezzo, non credo che abbia grossi problemi. C'è un Clemson Texas A&M che in altri momenti, in altre stagioni, sarebbe stato una super partita. Questa volta direi che vede Clemson super favorita, nonostante si giochi in Texas.
A College Station, sì, no, sì, se andiamo a considerare il valore dei roster, naturalmente non c'è assolutamente paragone, non c'è partita, però è interessante vedere lo scontro tra Dabo Swinney, allenatore di Clemson, e Jimbo Fisher, allenatore di Texas A&M, coach che si conoscono benissimo, perché Fisher, avendo trascorso 9 anni a Florida State, affrontava tutti gli anni da Bo Swinney, però è una sfida che è bella vederla con maglie diverse, quella di Fisher appunto in maglia Texas A&M. Io dico Clemson naturalmente, però insomma mi tengo la
sì, potrebbe
la
essere
riserva.
Meno scontata,
sì,
di
meno
che...
scontata, esatto, mi tengo la riserva, sì.
Arizona contro Houston, perché c'è
uno scontro tra titani
tra Khalil Tate ed Oliver. E fa, secondo te, ti faccio una domanda un po' più tecnica, il fatto che Khalil Tate sia stato meno Tate di quello che ci ricordavamo è il processo necessario, è la transizione che è necessaria anche per diventare un giocatore più appetibile a livello NFL?
Bah, non lo so.
Non te l'aspettavi questa domanda?
No,
perché
non
ha corso
ti so dare...
poco. Ha corso, cioè, io sono andato a vedere le statistiche,
allora,
prima di entrare in puntata. Ha lanciato tanto e ha corso
volevo
poco.
Volevo arrivare lì. Allora, il fatto è che non ti so dare una risposta precisa, perché Arizona ha cambiato il coach. Ricordiamo che quest'anno l'allenatore Kevin Sumlin, ex allenatore di Texas A&M, E anche quando io ho twittato il fatto che Tate, Love e Singletary hanno deluso per quanto riguarda la corsa alle Sman Trophy, mi ha risposto il nostro amico Sortospino su Twitter, che non è il cognome ma è il nickname, scrivendomi: vai a guardarti la partita perché lo hanno fatto solo lanciare. Ecco, infatti io ho visto parte della partita, la devo recuperare del tutto, però ho visto i primi due quarti e mi ha dato l'impressione che Sumlin ci abbia capito veramente poco e che abbia una Ferrari ma lo sta utilizzando come una Fiat Panda. Quindi secondo me è ancora presto per parlare di Tate in ottica NFL, soprattutto perché c'è stata questa transizione. Ecco,
sì,
io credo che
ti faccio una domanda per restare sull'argomento: ha avuto dei giocatori nella sua storia? Ha reclutato dei giocatori tipo Tate nella sua storia? Non vorrei.
Non ha mai avuto in attacco un freak atletico del genere, no? Perché Johnny Manziel,
come Tate, no. Come Tate,
no, appunto. Quindi no. Non lo so, non ti so dare una risposta precisa. Sembrava quasi che Sumlin non sapesse cosa farsene di tutto questo talento. Ecco, secondo me è stata un'impostazione sbagliata del play call offensivo, perché cioè non si spiega. È un giocatore che sì, ha dimostrato anche di saper lanciare, ma un giocatore che prettamente deve correre con la palla in mano, perché i danni più grandi li ha fatti sempre col pallone in mano. Quindi,
tra l'altro scusami, voglio insistere un po' su questo argomento, abbiamo ancora 5 minuti, perché se non ricordo male, e qua magari però chiedo a te che sei più sul pezzo da questo punto di vista e non ho problemi ad ammetterlo, Tate è stato coinvolto nella scelta dell'head coach. Una volta allontanato Richie Rodriguez, Tate è stato convocato dall'athletic director di Arizona per capire quale potesse essere il coach più adatto anche al suo tipo di gioco. E questa cosa che tu mi dici, perché io la partita ho visto proprio gli highlights, quindi ho visto poco e niente, questa cosa che tu mi dici, ha in mano una Ferrari e la sta usando come una Panda, mi stupisce particolarmente, ti dirò.
Sì, allora diciamo che Arizona, dei coach che c'erano in giro esperti comunque, con esperienza offensiva, diciamo che sulla piazza Sumlin era il migliore, quindi è logico che se parli con un giocatore come Tate, gli proponi un nome del genere per un programma che non ha ambizioni naturalmente di playoff come Arizona, ma ha ambizioni di vincere o di provare a vincere almeno la Pac-12, un nome come Sumlin fa effetto, fa gola. Solo che ti ripeto, Sumlin non ha mai avuto un giocatore del genere, quindi secondo me ha sbagliato qualcosa. Ora la partita contro Houston sarà la vera cartina al tornasole, perché con una squadra del genere, con una difesa del genere e con un giocatore del genere come Ed Oliver, che è abituato ad entrare, a penetrare nel backfield per dare la caccia al quarterback, un giocatore come te lo devi far correre per forza, non lo puoi limitare a fare tipo 30 lanci e 10 corse, è impossibile, perché prima o poi un giocatore come Oliver le mani addosso te le mette per forza, perché può incontrare anche il miglior defensive lineman della NCAA, un giocatore talmente, il miglior offensive lineman della NCAA, ma un giocatore in difesa talmente dominante che prima o poi le mani addosso riesce a mettertele. Quindi gioco a forza, si dovrà sfruttare Tate nel gioco di corsa. Ecco, quindi vediamo, diciamo che questa è una risposta alla tua domanda che ci teniamo per dopo la partita contro Houston.
Chiudiamo consigli e pronostici con una partita secondo me molto interessante, quella tra Colorado e Nebraska. Colorado che ha vinto il derby, Nebraska che è partita col piede giusto, ha vinto nella prima settimana, si gioca...
No, Nebraska non ha giocato, è stata annullata
Nebraska
la
non
partita.
Ha giocato, scusa, bravo, è stata annullata,
sì,
la partita perché non
infatti,
l'abbiamo detto.
Infatti l'avrebbero dovuta recuperare l'indomani, e solo
ragione,
che
ragione,
non mi ricordo
ragione,
che cosa è successo e adesso insomma la...
Io li avevo già dati vincenti.
Sì, la direzione atletica dell'università comunque a tutti i costi vuole fare la 12ª partita, non vuole rimanere con 11 partite, quindi vediamo come la NCAA riesce a gestire questa situazione.
Perché
comunque,
cosa, scusami,
sì.
Aspetta, prima di fare il pronostico, una cosa che non abbiamo ricordato durante questa prima, cioè in questa puntata relativamente alla prima settimana è che parecchie partite hanno avuto dei delay, sono state sospese per un certo
per
tempo,
sì,
per il tempo, e alcune appunto sono state cancellate. Tra l'altro, bravo, io a Nebraska avevo già dato la vittoria, invece non ha giocato, doveva recuperarla ma non l'ha recuperata, e quindi esordio contro Colorado.
Esordio contro Colorado, è una partita interessante, sì, in effetti, perché Colorado comunque arriva da una vittoria facile contro i cugini dei Rams, una partita insomma troppa la differenza, e Nebraska, noi l'abbiamo detta nella prima puntata, l'abbiamo detta come una delle probabili sorprese di quest'anno, la prima di Scott Frost nella panchina degli Huskers, quindi partita interessante. Io do la vittoria a Nebraska, anche perché giocano in casa, lo stadio sarà strapieno a Lincoln,
Sottospino non è contento.
No, lui no, perché essendo un grande tifoso dei Bufali sicuramente avrà da ridire, però insomma vorrei dare fiducia a Frost, la sua prima partita, insomma, l'esordio vincente sarebbe il massimo per lui.
Va bene, ci sto, prendo anch'io Nebraska e chi se ne frega del nostro amico Sottospino. Volevo chiudere questa puntata rifacendo gli auguri a Thomas Baldonado, facendo gli auguri anche a Valerio Cuomo, perché ritornano entrambi, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Valerio ha compiuto il giorno prima di Thomas, ha fatto il suo esordio con Butte College, che ha vinto. A Butte College non c'è solo Valerio Cuomo, ma c'è anche Leonardo Vecchi, e Leonardo Vecchi ha segnato il primo touchdown o il secondo touchdown della partita, appunto per Butte College, che ha vinto all'esordio. Stiamo parlando di Junior College. L'altra cosa che voglio ricordare è che sabato sera dalle 22 circa saremo in diretta dal Mind the Gap con la redazione di Adol Magazine e anche quella un po' allargata della radio di The Cutting Edge, per un live per parlare di NFL, perché poi si inizia stanotte con l'opener tra Falcons e Eagles, e poi domenica ci saranno tutte le altre partite. Diamo la notizia: tutta la NFL praticamente va su DAZN, e questo secondo me è una buona cosa. Si parla anche probabilmente della possibilità di vedere su DAZN Red Zone, che non è poca cosa, e siamo tutti contenti. Io ho appena fatto l'abbonamento così vediamo
l'ennesimo,
così,
perché sì, non bastano,
no tutti,
gli altri,
bisogna, no, bisogna farli tutti. Quindi ho ricordato anche questo. Vi ricordiamo che scusate il college football, come tutti i podcast di The Cutting Edge, sono anche su iTunes, potete abbonarvi, così insomma non vi dovete neanche stare a ricordare quando la puntata viene caricata, poi viene scaricata direttamente sul vostro cellulare, iPad o tablet che sia. Metteteci mi piace sulla pagina di Facebook, seguiteci su Twitter, così potete rimanere aggiornati su tutto. Io direi, Fra, che per la terza puntata di Scusate il College Football abbiamo detto abbastanza. Settimana prossima probabilmente anticipiamo, quindi registriamo di mercoledì sera e troverete la puntata già giovedì mattina. Vi teniamo informati, lunedì esce il palinsesto della radio, vi potete andare a controllare quando appunto la puntata diventa disponibile. Ti ringrazio, grazie mille per la tua disponibilità. So che stasera per te era un po' complicato stare al telefono, 1 ora e 7 minuti, siamo andati anche abbastanza veloci, dai.
Siamo andati bene, grazie a te Andre e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ricordatevi che ci potete mandare tutte le domande che volete, noi siamo contentissimi di rispondervi. Ciao, buonanotte!